Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Continuiamo il nostro percorso per imparare sempre meglio a pregare come Gesù ci ha insegnato. Dobbiamo pregare come Lui ci ha insegnato a farlo. Lui ha detto: quando preghi, entra nel silenzio della tua camera, ritirati dal mondo e rivolgiti a Dio chiamandolo Padre. Gesù vuole che i suoi discepoli non siano come gli ipocriti che pregano stando dritti in piedi nelle piazze per essere ammirati dalla gente. No, Gesù non vuole ipocrisia. La vera preghiera è quella che si compie nel segreto della coscienza, nel cuore, imperscrutabile, visibile solo a Dio, io e Dio. Essa rifugge dalla falsità. Con Dio è impossibile fingere. È impossibile. Davanti a Dio non c'è trucco che abbia potere. Dio ci conosce così, nudi nella coscienza. E fingere non si può. Alla sua radice, la radice del dialogo con Dio, è un dialogo silenzioso, come l'incrocio di sguardi tra due persone che si amano, l'uomo e Dio. Incrociano gli sguardi, e quello è preghiera, guardare Dio e lasciarsi guardare da Dio, quello è pregare. Ma Padre, io non dico parole, ma guarda Dio, lasciati guardare da Lui, è una preghiera, è bella preghiera. Eppure, nonostante la preghiera del discepolo sia tutta confidenziale, non scade mai nell'intimismo. Nel segreto della coscienza il cristiano non lascia il mondo fuori della porta della sua camera, ma porta nel cuore le persone, le situazioni, i problemi, tante cose. Tutte le porte alla preghiera. C'è un'assenza impressionante nel testo del Padre Nostro. Se io domando voi, se io domandasse voi qual è l'assenza impressionante del testo del Padre Nostro, ma non sarà facile rispondere. Manca una parola. Tutti pensano, cosa manca nel Padre Nostro? Pensate, cosa manca? Una parola. Una parola che ai nostri tempi, ma forse sempre, tutti tengono in grande considerazione. Qual è la parola che manca nel Padre Nostro che preghiamo tutti i giorni? Per risparmiare tempo la dirò io. Manca la parola io. Mai si dice io. Gesù insegna a pregare avendo sulle labbra anzitutto il tu, perché la preghiera cristiana è dialogo. Sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà. No, il mio nome, il mio regno, la mia volontà. Io no, non va. E poi passa al noi. Tutta la seconda parte del Padre Nostro è declinata alla prima persona plurale. Dacci il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, non abbandonarci alla tentazione, liberaci dal male. Perfino le domande più elementari dell'uomo, come quella di avere il cibo per spegnere la fame, sono tutte al plurale. Nella preghiera cristiana nessuno chiede il pane per sé. Dammi il pane di oggi. No, dacci. Lo supplica per tutti i poveri del mondo. Ma non dimenticare questo. Manca la parola io. Se prega col tu e con il noi. È un buon insegnamento di Gesù, Non dimenticarlo. Perché? Perché non c'è spazio per l'individualismo nel dialogo con Dio. Non c'è ostentazione dei propri problemi come se noi fossimo gli unici il mondo a soffrire. Non c'è preghiera elevata a Dio che non sia la preghiera di una comunità di fratelli e sorelle, il noi. Siamo in comunità, siamo fratelli e sorelle, siamo un popolo che prega, noi. Una volta un cappellano di un carcere mi ha fatto una domanda. Mi dica, padre, quale è la parola contraria al io? Io ingenuo ho detto, tu. Quello è l'inizio della guerra. La parola opposta all'io è noi, dove c'è la pace, tutti insieme. È un bel insegnamento che ho ricevuto da quel prete. Nella preghiera un cristiano porta tutte le difficoltà delle persone che li vivono accanto. Quando scende la sera racconta a Dio i dolori che ha incrociato in quel giorno. Pone davanti a Lui tanti volti, amici, anche ostili. Non li scaccia come distrazioni pericolose. Se uno non si accorge che attorno a sé c'è tanta gente che soffre, se non si impetiosisce per le lacrime dei poveri, se è assuefatto a tutto, allora significa che il suo cuore, ma il cuore com'è? È appassito? No, peggio, è di pietra. In questo caso è bene supplicare il Signore che ci tocchi col suo spirito e intenerisca il cuore. Intenerisce, Signore, il mio cuore. Una bella preghiera, Signore, intenerisce il mio cuore perché possa capire e farsi carica di tutti i problemi, di tutti i dolori di altrui. Il Cristo non è passato indenne accanto alla miseria del mondo. Ogni volta che percepiva una solitudine, un dolore del corpo, dello spirito, provava un senso forte di compassione, come le viscere di una madre. Questo sentire compassione, non dimenticare questa parola tanto cristiana, sentire compassione, è uno dei verbi chiave del Vangelo. È ciò che spinge il buon samaritano ad avvicinarsi all'uomo ferito sul bordo della strada, al contrario degli altri che hanno il cuore duro. Ci possiamo chiedere, quando prego, mi apro al grido di tante persone vicine e lontane? Oppure penso alla preghiera come una specie di anestesia per poter stare più tranquillo? Lancio la domanda, ognuno si risponda. In questo caso sarei vittima di un terribile equivoco. Certo, la mia non sarebbe più una preghiera cristiana, perché quel noi che Gesù ci ha insegnato mi impedisce di stare in pace da solo e mi fa sentire responsabile dei miei fratelli e sorelle. Ci sono uomini che apparentemente non cercano Dio, ma Gesù ci fa pregare anche per loro, perché Dio cerca queste persone più di tutti. Gesù non è venuto per i sani, ma per i malati, per i peccatori, cioè per tutti, perché chi pensa di essere sano in realtà non lo è. Se lavoriamo per la giustizia non sentiamoci migliori degli altri. Il Padre fa sorgere il suo sole sopra buoni e sopra cattivi. Ama tutti il Padre. Impariamo da Dio che è sempre buono con tutti, al contrario di noi che riusciamo ad essere buoni soltanto con qualcuno che mi piace. Fratelli e sorelle, santi e peccatori, siamo tutti fratelli amati dallo stesso Padre. e alla sera della vita saremo giudicati sull'amore, come abbiamo amato. Non un amore solo sentimentale, ma compassionevole, concreto, secondo la regola evangelica. Non dimenticarla, eh? Tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a me, così dice il Signore. Grazie.